Quando il coro è stato proposto leggere la Bibbia, pregare ogni giorno e poi abbiamo cantato, mi è venuto nel cuore quanto sia vero ciò che cantiamo, leggere la Bibbia, pregare ogni giorno, perché di conseguenza saremo rafforzati nella fede. Ma sarò sincero, ho avuto un altro pensiero. Quale Bibbia ha letto Noè? Quale Bibbia leggeva Adamo? Quale Bibbia leggevano i profeti? Hanno creduto perché la parola di Dio era arrivata a loro. Leggiamo la parola che loro hanno ascoltato. Leggiamo ciò che Dio ha fatto nella vita dei suoi profeti e con quale sforzo. Sì, quanto è stato difficile di credere. Ma se stasera potessimo renderci conto che la fede ci è stata data, è che solo dobbiamo metterla in pratica. Non come vogliamo noi, non come pensiamo, ma come Dio lo vuole, semplicemente guidato dallo Spirito di Dio. Sapete che il nostro Signore non ha sempre fatto tutto come la gente si sarebbe aspettata. Spesso faceva le cose in modo molto diverso. Non solo ha fatto di sabato ciò che altri non avrebbero fatto, ma quel giorno a Betesda ne guarì uno e poi se ne andò. Si sarebbe potuto chiedere perché ha abbandonato tutti gli altri. Chiunque legga le sacre scritture può trovare qua e là qualcosa che potrebbe essere criticato secondo l'opinione umana, ma il Signore conosce tutti e sa chi deve aiutare in quel momento particolare. L'angelo ha toccato l'acqua e la persona successiva che è entrata è stata guarita. Ma quest'uomo disse: io non ho nessuno che mi metta nella vasca. E ora è venuto, ora è venuto. Forse gli altri potevano camminare o aiutarsi un po', ma c'era uno che non lo poteva farlo. E il Signore lo aiutò. Sa esattamente cosa sta facendo. Non deve essere sempre giusto ai nostri occhi, ma ai suoi occhi è sempre giusto. Oh, se potessimo credere. Credere per noi. Credere che Dio ha dato la sua parola per renderci sani, per guarirci, per aiutarci, per darci chiarezza attraverso la verità e di rivelarsi a noi come ha promesso. Ed è per questo che siamo qui stasera, non solo per cantare e pregare, ma per sperimentare di nuovo Dio, per fidarci di nuovo di Lui, per essere rafforzati di nuovo nella nostra fede. Ho appena letto una parola del Vangelo di Luca. Spero solo di poterlo ritrovare. L'ho segnato. No, è nel Vangelo di Marco. Marco. Ho letto anche in Luca e in Matteo, ma quello a cui mi riferisco in particolare è in Marco, nel quinto capitolo. Sono certo che lo conosciamo tutti. Uno dei più noti storie delle Sacre Scritture. Una donna è stata malata per 12 anni. lo si può leggere in Marco 5 dal versetto 25. Sono particolarmente interessato al versetto 29 di Marco capitolo 5. In quel istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Noi crediamo senza vedere, ma quando accade lo sentiamo, lo percepiamo, perché allora non si tratta più di fede, ma di un atto di Dio che è avvenuto attraverso la fede e la potenza di Dio. Dove la fede e la potenza di Dio si uniscono, è lì che accade. E si può letteralmente sentire sul corpo. Se Dio fa qualcosa all'anima, lo sentiamo nell'anima. Se lo fa nel corpo, lo sentiamo nel nostro corpo. Non si tratta più di una progressione nella fede, come a volte chiamiamo la fede, ma la fede porta con sé ciò che ha creduto. La fede non va e poi viene via, ma viene e porta con sé, prende con sé, riceve. Secondo la parola della Scrittura, chi crede riceve, chi crede prende, e a chi bussa sarà aperto, e chi cerca troverà. Questo versetto, ho detto, mi sta molto al cuore. La donna aveva deciso dentro di sé che avrebbe toccato il Signore e lo fece. Credeva che solo se avesse potuto toccare la sua veste, nemmeno salutarlo o stringergli la mano, ma se solo avesse potuto toccare la sua veste. Si legge nel versetto 28, perché diceva: se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva. È accaduto secondo la sua fede. Nel momento in cui ella ha fatto ciò che credeva, è successo. È stata guarita. Pensò tra se stesso: se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva. Non ha nemmeno aspettato che le venissero imposte le mani, non ha aspettato che il Signore pregasse per lei. In cuor suo lo sapeva. Se tocca la veste di quest'uomo, viene aiutata. Ed è accaduto secondo la sua fede. Ma la fede ha agito. La fede non è rimasta ferma. La fede ha avuto i piedi. La fede è andata verso il Signore. La fede non aveva una idea pia, ma la fede era lì per fare ciò che è giusto in quel momento. Ciò, venire al Signore, che è in grado di aiutare chiunque in qualsiasi situazione. Perché diceva: se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva. In che modo tu o io potremo pensare? In che modo io o tu potremo essere aiutati? Quando ci sediamo o stiamo lì distratti e non sappiamo cosa vogliamo o che dobbiamo fare, o se nel nostro cuore, alla presenza del Signore, siamo stati forse ispirati da un'ispirazione su ciò che dobbiamo fare, su come avvicinarci al Signore per portare con noi ciò che ha promesso. La donna lo toccò e credette che questo uomo l'avrebbe aiutato e fu aiutata immediatamente. Mi piace rileggere la frase, l'ho sottolineato con due colori, versetto 29 del Marco 5. Ella sentì nel suo corpo, lo sentiva, allora non si trattava più di fede, ma di fede messa in pratica, la fede che poteva accogliere ciò che Dio aveva promesso. Noi abbiamo la fede, ma dov'è la cosa che possiamo portare con noi a causa della fede? Qui lo sentiva nel suo corpo. Ci sono persone, e non lo dico per criticare o per dire qualcosa, ci sono persone che sentono la benedizione di Dio anche nel loro corpo. E perché no? Perché no? Alla presenza di Dio anche il corpo è benedetto. E potete sentirlo nello spirito, nell'anima e nel corpo. Ma qui non c'era solo un senso o un sentimento della presenza di Dio, ma sentiva nel suo corpo che era guarita dalla sua sofferenza. Poteva letteralmente sentire nel suo corpo che era successo. Questo è fede. Questo è fede, non una consolazione per un altro momento, né un nuovo invito a credere o a credere correttamente o meglio, ma una decisione ferma nel cuore. Se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva, guarita. Ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. È ancora possibile oggi? È ancora possibile oggi che lo sentiamo proprio al posto dove siamo, che lo sperimentiamo subito? Non si può chiedere nel dettaglio come l'abbia sentita. Di certo è stato come lei ha detto, di aver sentito nel suo corpo che era guarita dalla sua sofferenza. E il Signore parla: potenza è emanata da me, potenza di guarigione. Poi si rivolse alla folla e chiese: chi mi ha toccato le vesti? Sì, chi? È stata la donna a essere guarita. La folla lo ha solo spinto, lo ha solo spinto. Ma la donna lo ha toccato nella fede. Molti si affollarono intorno al Signore, come sta scritto. Si affollarono, lo dice Pietro. La folla si stringe attorno, ma tra la folla c'era una donna che non spingeva, ma credeva, e tornò a casa guarita. Lo sentiva nel suo corpo, che era guarita della sua sofferenza. Perché non dovrebbe essere possibile anche stasera? Perché no? Gesù Cristo è lo stesso. È risorto, vive e secondo le sacre scritture è un sommo sacerdote fedele che ha compassione delle nostre debolezze. Possiamo venire da Lui, credergli, ma dobbiamo sapere nel nostro cuore cosa vogliamo da Lui. Non distratto, ma piuttosto determinato. Dobbiamo portargli quello che è importante per noi. E allora noi potremo portarla con noi se è nella sua volontà. Chi mi ha toccato? Ma si guardò intorno per cercare quella che l'aveva fatto. I discepoli avrebbero potuto dire: la folla ti si stringe, e così via, ma guardò attraverso la folla colui che lo aveva toccato. Aveva ancora qualcosa da dirle, ha ancora qualcosa da dire alle persone che sperimentano il Signore, alle quali si rivolge, e le trova in mezzo a migliaia di persone. L'ha capito subito. Qui si legge Marco 5:32. Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Cosa aveva fatto? Toccarlo nella fede. 33. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che le era accaduto, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figliola, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male. Notiamo che la parola salvare è applicata sia all'anima che alla sofferenza, alla guarigione e alla redenzione o salvezza. Ed egli le disse: figliola, la tua fede ti ha salvata. La fede è una fede che salva, che guarisce, perché mette in atto la potenza di Dio attraverso l'obbedienza che ci viene imposta da Dio e che possiamo compiere per grazia. Va in pace e sii guarita del tuo male. Mi preoccupa soprattutto questa affermazione: ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Le persone che hanno sperimentato veramente una guarigione in modo soprannaturale sanno il giorno e l'ora del momento in cui è avvenuto. Le cose stanno così. E ci sono anche delle guarigioni che avvengono, come sta scritto in Marco 16, ed essi guariranno, staranno meglio. Anche in questo caso non si può dire al Signore cosa fare, sa già cosa fare. Ma in questo caso è così edificante per la fede sapere che le persone possono venire al Signore, sono venuti al Signore e che sono state aiutate da Lui attraverso la fede e la fiducia che hanno riposto in Lui. Noi diremmo: tutto il mondo ne è stato felice. E nel capitolo subito successivo leggiamo una frase: e si scandalizzavano a causa di lui. Tutto funziona sempre in parallelo. In Marco capitolo 6 ha portato poi i suoi discepoli e lo accompagnavano nel suo stato parteno. Insegnava nella sinagoga di sabato e molti venivano ad ascoltarlo e si stupivano e chiedevano: da dove gli vengono queste cose? Che sapienza è questa che gli è data? E che cosa sono queste opere potenti fatte per mano sua? Ed ecco che arriva. Non è questo il falegname, il figlio di Maria, e il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone? Le sue sorelle non stanno qui da noi? E si scandalizzavano a causa di lui. Chiunque veda il lato umano sta impazzendo ancora oggi. Ed è certamente così che deve essere. Ma chi vede il lato divino diventa normale. Uscirà dalla sua follia e farà una esperienza con Dio. Non era un falegname, né il figlio di un falegname, né il figlio di Maria. Era il figlio di Dio. Non una volta ha chiamato sua madre, neanche una volta. Ogni volta la chiamava donna. Lei era solo il tramite che Dio aveva scelto per portare a compimento la sua parola, che una vergine sarebbe diventata di buona speranza per dare alla luce l'Immanuele. Ma queste persone lo guardarono e videro tutti i miracoli, si meravigliarono della sua saggezza e impazzirono. Alcuni erano felicissimi, altri trascuravano l'aspetto terreno. Forse non avevano alcuna spiegazione, neanche loro non ne avevano bisogno di una spiegazione. Dio ne ha bisogno o deve spiegare tutti a tutto? Tutto a tutti? Dio non vuole dire quanto la gente vuole sapere, ci ha detto quello che vuole che sappiamo. Ed ecco, ci ha detto tutto questo, ci ha detto tutto quello che dobbiamo sapere, ma tutte le nostre sessioni speciali e le richieste speciali non sono nel suo programma. Vuole che crediamo e ci fidiamo di lui senza riserve. Soprattutto se, come è successo in questo caso, la saggezza di Dio, i miracoli di Dio e le benedizioni di Dio sono stati rivelati, allora non c'è bisogno di guardare ai legami o relazioni umani, chi è il falegname, è il figlio di Maria, è il figlio fratello di Giacomo, le sue sorelle non stanno qui da noi. Questa non è la domanda da chiedere, questa non è la domanda dei veri credenti. La donna che è stata guarita non ha avuto domande di questo tipo, e nemmeno tutti gli altri in cui Dio si è glorificato. Chiunque se ne esca con tutte queste domande che non possono essere affrontate, sono tutti coloro che in cui Dio non potrebbe glorificarsi. Un uomo in cui Dio si glorifica rivelando la sua insondabile sapienza, grazia e potenza attraverso la salvezza e la guarigione e tutto ciò che ne consegue, avrà anche una risposta alle sue domande. Qual è, falegname o non falegname, o sorelle o fratelli? Avevano riconosciuto Dio era all'opera e per loro così la questione era chiusa. Ma quelli che erano stupiti chiesero: da dove gli vengono queste cose? Che sapienza è questa che gli è stata data? E che cosa sono queste opere potenti fatte per mano sua? Sì. Poi il suo pensiero andò alla bottega del falegname, e poi andò a Maria, e poi ai quattro fratelli, e poi alle sorelle di lui. E il risultato? Essi scandalizzavano a causa di lui. Che cosa abbiamo sentito e detto abbastanza spesso? Paolo lo mette in questi termini. Per questi un odore di morte che conduce alla morte, per quelli un odore di vita che conduce a vita. Sì, alcuni siamo un'offesa, per altre persone siamo una benedizione, ma per Cristo era la stessa cosa. Era per l'uno la pietra di scandalo e per gli altri la roccia di salvezza. Per quelli la pietra di scandalo, che sono tutti caduti, e all'altro la preziosa pietra angolare. E per loro oggi è anche la chiave di volta. Chi può cambiarlo? A volte si mettono in campo cose terrene che non hanno nulla a che fare con la causa di Dio. E le persone si scandalizzavano e non ce la fanno più. Non vengono salvati, ma fondamentalmente queste persone non hanno fatto i conti con se stesse. Se fossero stati in grado di affrontare se stessi, non avrebbero avuto problemi ad affrontare ciò che hanno visto e sentito qui. Oh, che Dio potesse davvero aiutarmi e che Dio potesse davvero aiutare tutti noi in un modo tale, dando ai malati una guarigione che potessero sentire nel loro corpo. E se c'è una mancanza nell'anima, che ci sia un senso nell'anima che Dio ha aiutato. E perché non dovrebbe includere anche il nostro spirito, il modo che anima, spirito e corpo siano benedetti da Dio come ha promesso? E poi il Signore fa questa dichiarazione. Ma Gesù diceva loro: nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. E non vi poté fare alcuna opera potente, ad eccezione di pochi malati a cui impose le mani e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. C'è un altro episodio che ha raccontato: nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. Si meravigliò della loro incredulità. In un caso, in questo qui, nella sua città natale, dove nella sua città natale è solo un titolo di giornale, la città del Padre è in cielo, non sulla terra, ma a Nazareth. A volte è necessario correggere i titoli, ma qui era sulla terra. Dopo tutto è diventato essere completamente umano, un essere completamente umano, Dio in forma umana. E come vedere questo, ha detto: nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. E non vi è possibile fare alcuna opera potente. Stranamente, nostro Signore, a cui è dato ogni potere in cielo e in terra, non poteva compiere un miracolo dove non c'era fede. Ha imposto le mani su alcune persone stanche e oppresse da difficoltà e disagi affinché potessero essere guarite o curate. Ha guariti alcuni malati attraverso l'imposizione delle mani, ma i miracoli non potevano accadere. Lui, il Figlio di Dio, il Re dei Re, al quale è stata data ogni autorità in cielo e in terra. Sapete quando Dio potrà rivelarsi a noi? Se gli crediamo dal profondo del cuore e ci affidiamo alle sue parole e seguiamo ciò che ha detto Paolo, da ora in poi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano. Lo abbiamo conosciuto dalla carne e abbiamo detto sì, quello è il falegname. Potrebbe aver segato e appaiato ad un certo punto, ma ora non si trovava in un laboratorio, ora era in servizio, in missione, era una parte di ciò che doveva accadere. Cosa c'entra l'altro con questo? E si sono scandalizzati. Pazzi sono diventati perché non riuscivano a capire da che parte stesse andando Dio e cosa stesse accadendo in quel momento. Che Dio dia a noi che viviamo ora la grazia di capirlo nelle sue azioni. E di andare avanti con Lui. Con quello che fa, non per avere argomenti terreni nel regno spirituale, ma per fidarsi completamente e totalmente del Signore. Se noi, come assemblea, rispediamo la parola di Dio e crediamo che Dio ha posto dei ministeri nell'assemblea e che abbiamo la certezza che non solo li ha posti, ma li ha posti per un ministero, per un scopo. Se abbiamo davvero questa fede, allora vi dico che Dio confermerà la sua parola. Non c'è un altro modo, ma la fede deve essere biblico. E nel momento in cui sarà biblico, Dio si rivelerà e allora ci meraviglieremo delle cose che accadono. Altrimenti ci stupiremo di ciò che non accade. È sempre necessario credere secondo le sacre scritture. Chi è stato? C'era un uomo a cui è stato detto all'improvviso e scritto in un modo così bello quando vide che credeva i palò. Ci deve essere la fede, non una convinzione o una fede qualsiasi, la fede nella cosa specifica e per la cosa specifica che chiediamo a Dio. E deve accadere in quel momento. Dobbiamo essere in grado di sentirlo nel nostro corpo. Permettetemi di chiedervi, oggi siamo tra di noi, chi non ha mai sentito una guarigione letteralmente nel proprio corpo? Ne ha visto uno, ancora uno, ancora uno. Sì, decisamente è così, lo vedo. Se vi dicesse dove si trova, tornereste a casa sorridendo, ma esiste davvero? È possibile sperimentare Dio sul posto, direttamente. Ma è una ispirazione divina. È il momento, è l'ora che Dio ha stabilito. E all'improvviso entriamo e veniamo aiutati. Questa donna ha sentito nel suo corpo che era guarita, che oggi possiamo sentire nelle nostre anime che il Signore ci ha guarito nell'anima, nel corpo, e ci ha guarito nel corpo e nello spirito, che ci ha guarito nello spirito. Affinché per la grazia di Dio possiamo essere guariti nello spirito, nell'anima e nel corpo per la sua gloria. E sono convinto che Dio ci aiuterà a credere come dicono le scritture e poi potrà confermare la sua parola, che Dio metta nel cuore di tutti cosa dirgli. Cosa chiedergli, per cosa ringraziarlo, affinché oggi incontriamo il Signore come lo incontriamo noi, ma sempre con un cuore credente e grato. Sia benedetto il suo nome. Amen. Padre Celeste, Ti ringrazio dal profondo del cuore per la tua preziosa e santa parola. Signore fedele, tu che ci hai comandato di annunciare il tuo Vangelo, ti chiediamo di fare nell'annuncio del Vangelo ciò che ci viene detto nei Vangeli. Quello che tu un tempo hai fatto, Signore, solo dove questo avviene c'è un vero annuncio del tuo Vangelo, che è una potenza di Dio. Signore fedele, fa che si riveli presto. Veniamo da te e vogliamo toccarti nella fede, perché sappiamo che la potenza emana da te. Signore, anche noi possiamo testimoniare di essere stati aiutati subito sul posto. Tu hai salvato, hai guarito, hai benedetto. Alleluia. Poi hai guardato la folla e trovato tutti coloro in cui potevi glorificarti e li hai chiamati a seguirti nel tuo nome. Amen. Grazie, Signore. Tu sei lo stesso e tu anche alla fine fai la stessa cosa. A te, Signore fedele, sia lode e onore, gloria e adorazione. Ancora una volta ti prego, fedele Salvatore, di fare nell'annuncio del tuo Vangelo le stesse cose che hai fatto allora. E che sono state scritte per noi nei Vangeli. Signore, fallo per grazia. Ora ti chiedo di benedire tutti i miei fratelli e tutte le mie sorelle, anche qui in questo luogo, in questo quartiere, in questo paese, nell'Europa orientale e occidentale, in tutto il mondo. Benedici la tua moltitudine acquistata con il sangue, sollevaci dalla polvere e fa che troviamo grazia davanti al tuo cospetto. Benedici anche domani a Parigi, oh Dio. Benedici nella fine settimana a Milano. Benedici qui, benedici il fratello Russ, il fratello Schmidt, tutti i fratelli qui presenti che hanno la tua opera nel cuore, che pregano e implorano la tua benedizione. Signore, ti ringraziamo per questa serata, nel nome di Gesù. Amen.